Elezioni 2013, Bersani apre Amov 5 stelle. Grillo dichiara, il modello Sicilia è meraviglioso. Napolitano, sono assolutamente sereno. Il centrosinistra peggio delle attese, ma ottiene il premio alla Camera, avrà il 55% dei seggi. Al Senato Bersani avanti per 3 seggi. Nel pomeriggio rompe il silenzio e ammette la sconfitta. Grillo, non sono contro il mondo. Andrò io da Napolitano. E, al Quirinale voglio Dario Fo. Ma il premio Nobel risponde, sono troppo vecchio. Napolitano, aspetto le riflessioni dei partiti. Le discussioni per trovare accordi per un possibile governo sono incominciate fin dal primo mattino. Il primo a intervenire è stato il leader del PDL Silvio Berlusconi, che sembra aprire una grande coalizione. Tutti con grande responsabilità dovremo riflettere. Questa Italia non può non essere governata. Ma il PD dice no al Cavaliere e fa sapere di essere al lavoro a una proposta di governo che si rivolge a tutto il Parlamento, ma in primo luogo al Movimento 5 Stelle. Diciamo no ad un governo. È necessario un governo per il cambiamento. Cercheremo in Parlamento una maggioranza per fare le riforme, fa sapere Anna Finocchiaro. Grillo è il vero vincitore delle elezioni. Non basteranno alleanze posticce, commenta Nichi Vendola, leader di SEL. A fine mattinata arriva un commento del leader del Mov 5 Stelle. Noi non siamo contro il mondo. Vedremo riforma per riforma, legge su legge. Se ci sono proposte che rientrano nel nostro programma, le valuteremo. E aggiunge, andrò io alle consultazioni con Napolitano, e dichiara che gli piacerebbe Dario Fo al Quirinale. Ma in serata l'86enne premio Nobel declina l'offerta. Io presidente, servono forze inaudite. È una cosa assurda, ma bella. Io non ho le possibilità fisiche e psichiche per sostenere un ruolo del genere. L'attuale inquilino del Quirinale, intanto, non commenta i risultati del voto, ma aspetta le riflessioni dei partiti. Io non sono chiamato a commentare i risultati elettorali, dice Giorgio Napolitano da Monaco di Baviera. Sono chiamato ad attendere che ciascuna forza politica, in piena legittimità e autonomia, faccia le sue riflessioni, che poi mi verranno prospettate e solo allora trarrò le conclusioni. E aggiunge, sono assolutamente sereno. L'Italia si è risvegliata il giorno dopo le elezioni, senza una maggioranza al Senato. La fine dello spoglio ha sancito quello che le proiezioni davano per scontato ormai dal pomeriggio di ieri. A Palazzo Madama non si capisce chi possa ottenere i voti per un governo stabile. Il centrosinistra ha 120 senatori, il centrodestra 117. Il boom di Grillo garantisce 54 eletti al Movimento 5 Stelle. I centristi di Scelta Civica per Monti si fermano a un misero 18. A questi vanno aggiunti, altrettanto ininfluenti, 6 senatori eletti all'estero e 4 senatori a vita. Uno è Monti, che diventeranno 5 quando scadrà il mandato di Napolitano e lui siederà sullo scranno dedicato agli ex presidenti. La cronaca multimediale dello spoglio. Più definita la situazione alla Camera, dove la vittoria di misura della coalizione PSL 124.000 voti più di PSL Lega assegna al centrosinistra una maggioranza di 340 deputati. Quanto alle elezioni regionali, nel Lazio netto trionfo di Nicola Zingaretti, con 11 punti in più rispetto al candidato del centrodestra Francesco Storace. In Lombardia Roberto Maroni sopravanza di 5 punti Umberto Ambrosoli e dedica la sua vittoria al capo della polizia Antonio Manganelli, ancora in ospedale per un ematoma cerebrale. Nel Molise sconfitto il governatore uscente Michele Iorio ed eletto il candidato del centrosinistra Paolo Frattura. Nel pomeriggio Pierluigi Bersani rompe il silenzio e, parlando in conferenza stampa presso la sala stampa del PD all'Acquario Romano, ammette la sostanziale sconfitta. Noi non abbiamo vinto anche se siamo arrivati primi. Chi non riesce a garantire la governabilità al suo paese non può dire di aver vinto le elezioni. Sono deluso, ma non lascio la nave. In serata Beppe Grillo sembra aprire al centro-sinistra. Il modello Sicilia è meraviglioso, dice in un'intervista alla 7. Anche l'UE esprime fiducia nella democrazia italiana. La cancelliera tedesca Angela Merkel commenta i risultati elettorali con parole di speranza. L'Italia troverà la sua strada. In serata Angelino Alfano ribadisce l'indisponibilità del PDL a qualunque accordo con Grillo e dice di non comprendere Bersani. Parla in politichese, non si capisce quale sia la sua proposta. Elezioni, Grillo, alle consultazioni vado io. Poi apre al PD, esperienza Sicilia meravigliosa. Il leader del Mov5 Stelle, dopo le polemiche dei giorni scorsi, si concede ai giornalisti e si presenta con un profilo più pacato. Non siamo contro il mondo, vedremo riforma per riforma, legge su legge. Ed esalta la situazione siciliana, dove il movimento sta permettendo al presidente Crocetta di governare Roma. Qualcosa è cambiato? Per ora sono piccoli segnali, sfumature nei toni e nelle parole, ma l'impressione è che il Movimento 5 Stelle, e soprattutto la prospettiva del suo leader, ora solidamente insediati in Parlamento, non siano esattamente quelli con cui si è picconato il sistema negli ultimi 3 anni. Tanto per iniziare, dopo il lunghissimo braccio di ferro con la stampa e i ripetuti dispetti, un Beppe Grillo pacato e sereno al momento di lasciare la sua casa genovese si è diligentemente concesso a un lungo fuoco di domande dei cronisti, aprendo chiaramente alla possibilità di un'intesa, per quanto limitata, con il centrosinistra. Il modello Sicilia è meraviglioso, dice riferendosi all'esperienza dell'isola dove i 15 deputati eletti all'ARS con il movimento non fanno parte della maggioranza né del governo guidato da Rosario Crocetta, ma hanno sostenuto provvedimenti di giunta e maggioranza come DPEF e la mozione sul no al MOS, il sistema di comunicazione satellitare in costruzione a Niscemi. Che il Mov5 Stelle d'ora in poi possa agire almeno in parte come forza interna al gioco istituzionale, piuttosto che come perenne outsider, è confermato anche da altre parole pronunciate dal leader. Grillo spiega, ad esempio, che sarà lui in persona a presentarsi al Quirinale per il colloquio con il Presidente della Repubblica quando avranno inizio le consultazioni in vista della difficile formazione di un governo. Noi non siamo contro il mondo, precisa quindi il leader del movimento, vedremo riforma per riforma, legge su legge. Se ci sono proposte che rientrano nel nostro programma, le valuteremo. Il vincitore dell'elezione elenca subito quindi un paio di punti ai quali tiene in maniera particolare. Se non ci sono soldi non si fanno le grandi opere, né la TAV né la Gronda, il nuovo asse autostradale di Genova, nostra direzione redazionale. Per chi perderà il lavoro noi proponiamo il reddito di cittadinanza. Come era facilmente immaginabile, Grillo spara a zero sull'ipotesi di una grande coalizione tra PD e PDL, ma davanti alla possibilità di un'alleanza del Mov5 Stelle con altre forze politiche usa espressioni molto più sfumate rispetto alla chiusura netta del passato. Non è il momento di parlare di alleanze. Messi così non riusciranno a governare. Il nostro appoggio dipende se seguiranno il nostro programma, afferma Grillo. E così dicendo consente a chi nella coalizione se tifa per un dialogo con il movimento di aggrapparsi con un barlume di fiducia a quel sibillino. Non è il momento. Qui prosegue Grillo, si tratta di percepire che il cambiamento è epocale. Non è solo italiano. perché abbiamo votato online, perché i cittadini non hanno più intermediazioni. Novità che il movimento intende estendere immediatamente anche all'imminente scelta del nuovo Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato spiega: noi lo voteremo online con il movimento, non sarà il gruppo a votarlo, ma il movimento. Quanto ai possibili candidati, Grillo lancia una provocazione. Io dico Dario Fo. È un Nobel famoso nel mondo, ha una lucidità fantastica, è un ragazzo e ha capito il senso del movimento, ha voluto parlare con i ragazzi, ha capito che cosa stava succedendo. 26 febbraio 2013. Speciale elezioni 2013. Si può prevalere nei numeri e nelle percentuali, cosa che certamente conta e fa la differenza sui competitori, e tuttavia perdere le elezioni è quel che è accaduto al PD e alla sinistra italiana. Bisogna dire la verità. La coalizione guidata da Bersani, dopo un lunedì di disillusioni e una notte di tormenti, ha infine spuntato 0,4% in più alla Camera, incassando un premio di maggioranza abnorme, che distorce il principio di rappresentanza, grazie al porcellum voluto dalla destra. È davanti di un soffio anche al Senato, dove non c'è maggioranza possibile, e dove risiede dunque la nuova ingovernabilità del sistema politico e istituzionale italiano. Ma ha perso nel significato autentico del voto, nel suo risultato morale, nel segnale che hanno ricevuto gli elettori di sinistra e tutti i cittadini. Il PD non era solo il vincitore annunciato di un'occasione unica e straordinaria, era l'alternativa in campo ai 20 anni di berlusconismo e soprattutto alla sua fase finale, con l'incapacità a governare coniugata con la crisi di credibilità e la perdita verticale di consensi, e l'azione esterna degli scandali, degli eccessi, dei soprusi e degli abusi. Tutto ciò ha portato Berlusconi non solo alle dimissioni poco più di un anno fa, ma praticamente all'abbandono della politica, senza più la fiducia nemmeno dei suoi uomini. Alle prime elezioni dopo la fine di questa avventura, il PD non riesce a imporsi come forza di governo alternativa a Berlusconi, ma anzi assiste alla resurrezione miracolosa del cavaliere che gli sbarra il passo e sfiora addirittura la vittoria, al trionfo di Grillo che pesca abbondantemente nel suo campo con la sua proposta di rinnovamento della politica e sullo slancio diventa primo partito all'afflosciamento di Monti, che doveva essere l'alleato di governo e che non riesce a compiere la trasformazione da bruco a farfalla, perché dal premier tecnico non è sbocciato un leader politico. L'ingovernabilità è dovuta a questo, prima ancora che ai numeri. La politica tradizionale tutta insieme, Monti compreso, non ha capito che la vera posta in palio nelle elezioni era quella del cambiamento, cioè una risposta radicale e concreta alle disfunzioni e alle inefficienze della nostra macchina istituzionale e politica, e soprattutto alla sfiducia drammatica dei cittadini nei confronti del sistema. Quando la fiducia nei partiti scende al 5% e quella nel Parlamento si ferma all'8%, siamo sotto la legge di gravità, nel senso che una democrazia non può stare in piedi, o almeno una repubblica non funziona. Gli scandali e il malgoverno hanno fatto il resto, allontanando ancora di più gli elettori dagli eletti. La lunga semina di antipolitica, per mesi e anni, ha preparato il terreno di coltura agli opposti populismi che si alimentano di crisi reale e fantasmi generici, come l'Europa, l'euro, la Germania, la BCE e le banche. La divaricazione tra la forza del vincolo europeo, che ci condiziona come paese a rischio, e la debolezza della sua legittimità dal punto di vista del consenso democratico ha prodotto un esorcismo politico che semplifica la crisi, mentre la nega e la attribuisce comunque a colpe esterne, in una deresponsabilizzazione crescente. col risultato paradossale di un paese che accetta i sacrifici ma è incapace di elaborare una cultura condivisa della crisi e un suo meccanismo di governo. In una parola, è come se il governo della fase che viviamo fosse impossibile per una fetta di pubblica opinione, o peggio, inutile. Dentro questa rinuncia ipnotica si scavano percorsi a breve abitati da illusioni politiche, fantasmi culturali. Nazionalizziamo le banche, anzi chiudiamole. Ignoriamo lo spread, che importa se cresce? Non badiamo ai mercati, tanto sono un po' pazzi. Se la Germania pretende troppo, usciamo dall'euro. Sciocchezze che funzionano come false rassicurazioni perché non esistono risposte banali a problemi complessi, ma funzionano come le false promesse sulle tasse che si possono restituire, i soldi che arrivano dalla Svizzera, il magnate demiurgo che in ogni caso se mancano i miliardi li metterà di tasca sua. Come vediamo da questi esempi, tutti presi dalla campagna elettorale, anche la politica è in sede vacante, e qualcos'altro di confuso, semplice, ed elementare, consolatorio e primordiale ne ha preso il posto. Un negazionismo autarchico, insieme orgoglioso e compassionevole, che è un prodotto non secondario della crisi sociale del nostro tempo. I populismi diventano l'espressione compiuta ed organizzata di tutto questo. A destra, con l'incalzare sorridente e ideologico di Berlusconi, a sinistra, o meglio, in un luogo di pseudo-sinistra, con la predicazione comica e apocalittica di Grillo, con una differenza non da poco, che mentre Berlusconi chiede un voto di autotutela, di protezione a breve, conservativo, esaurendo ogni antica spinta rivoluzionaria, Grillo al contrario è capace di intercettare non solo quella spinta, ma una vera ansia di cambiamento, a cui si aggiunge una volontà di partecipazione, una disponibilità all'ingaggio, una manifestazione concreta della volontà di realizzare fisicamente il rinnovamento. Ed è qui la vera energia che ha portato i grillini nello sganghero del linguaggio mortuario del leader, nel terrore della democrazia interna a diventare il primo partito. Ed è sempre qui e proprio qui la sconfitta del PD, un partito nato con l'ambizione di essere moderno perché nuovo, forte se contendibile, aperto in quanto scalabile, pronto a mettere ogni volta in discussione i suoi assetti locali e nazionali e le sue leadership con la religione delle primarie, non può infatti essere messo fuori gioco dalla sfida per il cambiamento, soprattutto quando diventa il tema centrale delle elezioni e di questa fase. Sembra quasi che la sinistra abbia rinfoderato tutta la spinta che veniva dalle primarie, che Bersani, battuto Renzi, abbia archiviato la questione cruciale del rinnovamento dei dirigenti, che il PD abbia sotterrato i suoi talenti frutto della partecipazione dei cittadini invece di farli fruttare. Un riflesso di conservazione, di garanzia degli apparati e dei gruppi dirigenti, che già si spartivano posti di governo in organigrammi improbabili, ma soprattutto la rinuncia a giocare la partita del cambiamento preferendo la battaglia navale delle alleanze, come se tutto fosse dentro il palazzo e la vita non scorresse invece fuori. Come se non esistessero un modo, un codice, una cultura e un linguaggio moderni e capaci di declinare il tema del cambiamento della politica da sinistra, e non solo da postazioni populiste. Ora il PD pensa come forza di maggioranza alla Camera di avere il diritto-dovere di fare la prima proposta per il governo, e pensa di farlo guardando ai grillini e aprendo loro la strada per la presidenza della Camera. Ma anche qui lo schema di gioco è vecchio e difensivo. Grillo non accetterà mai un'intesa di sistema, programmatica e di maggioranza, potrà dare l'appoggio a singole riforme, non di più. E allora la vera formula di sfida e insieme di ingaggio dei grillini è la partita del cambiamento, cominciando dalla politica e dalle istituzioni, con un pacchetto che comprenda il dimezzamento del numero dei parlamentari, il superamento del bicameralismo perfetto, la riduzione drastica dei costi della politica, l'abolizione dei privilegi, una vera legge anticorruzione, il conflitto di interessi, il cambiamento della legge elettorale. Questa insieme con le misure per il lavoro, col rigore combinato con l'equità, con la riduzione delle tasse per i ceti più deboli, deve essere la piattaforma non solo politica ma identitaria della sinistra dopo la sconfitta. Guardando ai cittadini e alla pubblica opinione più che alla società dei partiti, e proponendo il cambiamento invece di subirlo. Su una piattaforma di questo tipo si può mettere l'onda grillina alla prova del Parlamento, sapendo che c'è una barriera da superare, che è il rispetto degli impegni presi con l'Europa quando eravamo a rischio default. Perché se Grillo in Parlamento seguirà una strada che ci porta fuori dall'euro, nessun accordo è possibile, e il paese giudicherà. A quel punto potrebbe esserci lo spazio soltanto per una larga coalizione, che gli elettorati del PDL e del PD difficilmente potrebbero reggere. E infine resterebbe la carta estrema di un governo allo sbando, senza maggioranze precostituite, che potrebbe diventare un governo di scopo nella drammatica necessità di negoziare con l'Europa gli aiuti che ci toglierebbero l'ultima sovranità, o di tentare disperatamente di scongiurarli. I mercati ci hanno già messi nel mirino per l'evidente clamorosa instabilità scelta dagli elettori. Dopo il voto del Senato siamo infatti davanti al caso di scuola del governo impossibile, o di governi tutti anomali, impropri e di breve durata. Al fondo, nuove elezioni come la Grecia, con la rabbia e la protesta ingigantite nelle urne. Perché non provare a riformare davvero la politica, subito e radicalmente, invece di aspettare che venga sepolta dall'onda dell'antipolitica? È una convenienza per il paese, un'opportunità per tutti, ma è una necessità per la sinistra. A patto di essere credibili, ecco il problema. E dunque di avere il coraggio di mettere subito e davvero in gioco tutto, dopo la sconfitta, leadership, premiership, partito e consenso elettorale, pur di salvarsi l'anima e approdare nel mondo nuovo. 27 febbraio 2013.